Bentrovati, bentrovate a Giuseppe Tipaldo, il podcast, un servizio pensato per studenti e studentesse che seguono i miei corsi all'Università di Torino. Questo episodio fa parte della Season 1 che, come chi mi segue con un po' più di costanza ormai ha imparato a sapere, è dedicato alla metodologia della ricerca. Prima di cominciare vi ricordo, per interagire direttamente con me anche in DM il profilo Instagram, mentre tutti i contenuti che vi possono essere utili sono raccolti su giuseppetipaldo.com. Questo episodio prosegue l'allineamento metodologico per gli studenti e le studentesse del mio corso di metodologia della ricerca sociale al corso di laurea di comunicazione interculturale del Dipartimento di CPS dell'Università di Torino e oggi vorrei parlarvi delle fasi della ricerca quantitativa. Prima di farlo vorrei ritornare su due concetti che abbiamo affrontato rapidamente due episodi fa e che adesso vorrei approfondire, che sono i concetti di ricerca scientifica come scoperta ma anche come giustificazione della conoscenza davanti a una comunità scientifica di riferimento che si riconosce all'interno di un determinato paradigma. Abbiamo detto che la ricerca scientifica in generale e anche quella sociale è un processo di scoperta. È un processo di scoperta e come tale questo contesto della scoperta corrisponde alla concezione di una nuova idea, di una nuova teoria, e non è tanto diverso da una scoperta in un altro ambito, che sia una tecnologia, una cura, un nuovo modo creativo di scrivere un romanzo, di produrre arte visiva, musica, danza e così via. L'atto della scoperta sia nell'arte che nella scienza sfugge all'analisi logica, cioè come la storia della scienza recente ma anche antica ci ha tramandato e fino al punto da diventare stereotipato nel lampo di genio dello scienziato pazzo chiuso in laboratorio, che banalizza comunque un'idea di fondo che è comune a quello che vi sto dicendo. È come questi stereotipi ci hanno raccontato, l'atto della scoperta sfugge alla logica, non ci sono regole, non c'è un modo giusto di riuscire a scoprire qualcosa, di inventare qualcosa di nuovo, non esiste una tecnologia o un metodo che garantisce la concezione di un'innovazione. Ora però, come ho detto allora, cioè due episodi fa, quando abbiamo iniziato a parlare di questo tema, la scienza rispetto all'arte non ha soltanto il compito della scoperta dell'innovazione, ha una seconda fase che segue il contesto della scoperta, che è il contesto della giustificazione, cioè il momento in cui le idee e le teorie devono essere messe alla prova. Ora, ho detto già l'altra volta che l'arte questo contesto non ce l'ha, perché l'artista non è tenuto a giustificare le proprie idee, ma lo scienziato sì, perché la prima regola fondamentale della ricerca empirica, e la scienza si basa su ricerca empirica, è che essa deve svilupparsi all'interno di un quadro condiviso collettivamente. Cioè la ricerca scientifica è un processo collettivo. Voi dite, ma anche l'arte può essere, esistono collettivi artistici, esistono correnti artistiche, esistono scuole, certo, ma anche nei casi in cui un artista faccia parte di una corrente, si ispiri a qualcuno, addirittura sia fatto da più persone, il processo è comunque un processo che può rimanere chiuso a se stesso, cioè un processo che non ha bisogno di spiegare, si deve solo mostrare. Mentre la ricerca scientifica è un processo che implica controllo e cumulatività. Cosa vuol dire controllo da parte di una comunità di pari e cumulatività? Le scoperte scientifiche che rimangono isolate, non hanno conferme, non hanno riferimenti, non possono essere replicate quando è possibile farlo, non possono essere controllate, semplicemente non sono scoperte scientifiche, sono episodi. E al momento vorrei che fosse chiaro che non esiste un caso uno di scoperta, anche casuale, anche per errore, anche per lampo di genio, che poi non abbia avuto nessuna forma di controllo o nel tempo, anche molto tempo dopo, dato adito al principio di cumulatività, cioè a nuova conoscenza coerente con quella scoperta, magari molto tempo dopo, ma prima o poi questa cosa è avvenuta. Cioè non esiste di fatto lo scienziato pazzo, isolato, che lotta contro il mondo a partire dai propri pari perché è l'unico che ha visto qualcosa che gli altri non hanno visto. Quali sono le fasi di una ricerca quantitativa tradizionale? Si tratta innanzitutto di un percorso ciclico. Quindi dovete immaginare quello che adesso vi racconto come qualcosa che, arrivato all'ultimo passaggio, si riconnette al primo e lo riprende. La prima fase di questo processo ciclico è la teoria, che abbiamo definito la scorsa puntata e su cui quindi non ritorno, però la ricerca parte sempre da un framework, quindi da una cornice teorica di riferimento. La seconda fase è quella delle ipotesi, altro termine già definito che quindi non riprendo se non per ricordarvi e quindi farvi vedere che quelle definizioni hanno poi un'utilità concreta e pratica. Nel momento in cui passiamo dalla teoria a qualcosa che deve essere osservato, l'ipotesi ci serve a compiere questo passaggio senza fare dei salti troppo grossi, rischiando quindi di cadere e di farci male. L'ipotesi, la formulazione di ipotesi ci costringe a definire in maniera più specifica, potenzialmente misurabile e quindi osservabile, i concetti chiave che sono presenti nella teoria. È chiaro, l'ipotesi sarà sempre un'articolazione parziale della teoria, sarà sicuramente meno generale rispetto alla teoria, ma questo è proprio quello che ci serve per passare da qualcosa di generalizzabile e astratto a qualcosa di concreto che io voglio misurare o che voglio testare rispetto a quel determinato patrimonio teorico. Il modo in cui questo avviene si chiama deduzione nella logica classica. La deduzione è quel processo per cui la teoria precede l'osservazione, quindi io ho un patrimonio generale di categorie astratte che mi guidano e le uso declinandole in concreto in un caso specifico, ma non procedo prima con l'osservazione e poi eventualmente astraggo, ma faccio esattamente il contrario. Ho prima un patrimonio teorico che arricchisce il mio sguardo con concetti astratti generali di cui verifico o nego la sussistenza in un determinato oggetto d'osservazione empirico. La terza fase, dopo quelle della teoria e dell'ipotesi, è quella della rilevazione empirica, o per meglio dire, della raccolta dei dati, quindi della discesa nell'ambito in cui voglio osservare, quindi nel perimetro di terra che voglio dissodare per cercare di produrre nuova conoscenza, e questo nella ricerca quantitativa presuppone il processo di operativizzazione. Questo è un processo un po' complesso, quindi vi chiederei, ci ritorneremo, ma vi chiederei comunque poi di prestarci attenzione. L'operativizzazione si divide in due momenti. Il primo riguarda l'operativizzazione dei concetti e il secondo invece ha a che fare con la scelta dello strumento, delle procedure con cui poi i concetti operativizzati li rilevo. Quindi per adesso limitatevi a ricordare che l'operativizzazione è il processo di questa terza fase, che ce ne sono di due tipi e che sono consecutivi. Prima operativizzo i concetti, poi trasformo questo processo e lo declino all'interno di un determinato strumento di rilevazione. Quindi c'è un'operativizzazione dei concetti e una scelta poi della ferraglia che devo usare per costruire i miei dati. E l'operativizzazione, in breve, trasforma le ipotesi in affermazioni che io posso effettivamente osservare. Dunque, passiamo alla quarta fase, che è quella dell'analisi dei dati. La prima cosa che si fa in questa fase è organizzare i dati, a seconda del tipo di ricerca che sto conducendo, del dato che ho costruito e delle tecniche che userò, quindi della tecnologia che poi userò, arriverò a organizzare i miei dati in un certo modo. Per esempio, nella ricerca quantitativa classica in ambito sociologico, di solito questo vuol dire produrre e pulire, controllare, verificare una matrice casi per variabili, quindi una tabella, una grandissima tabella tipo quelle di Google Sheet o di Excel, in cui in riga io ho i miei casi e in colonna ho le mie variabili. Ovviamente non sapete ancora che cos'è una variabile, o meglio lo intuite perché è una parola relativamente comune, ma la definiremo più avanti, non vi preoccupate. L'importante è che qui ricordiate quindi che la prima cosa che si fa nella fase di analisi dei dati è sistemare i dati in qualche forma che sia adeguata e coerente con le scelte compiute nelle fasi precedenti. Quando parlo di dati, sto già dando per scontato che i materiali siano organizzati per essere analizzati. Cioè, è vero che noi alle volte usiamo informazione e dati come sinonimo, in realtà non lo sono. Possiamo, in ambito almeno metodologico, seguire Corbetta e dire con Corbetta che quando il dato è ancora grezzo, non è pulito, non è sistematizzato, non è stato raccolto, non è stato classificato, non è stato predisposto all'analisi, possiamo parlare di informazioni, quindi è un dato grezzo. Quando invece questi lavori sono stati fatti, possiamo parlare effettivamente in maniera propria di dato. Infine, la quinta fase comune a tutti i metodi di ricerca scientifica, ed è la presentazione dei risultati. Qui si arriva di solito con la statistica nell'analisi quantitativa. Una volta che con i mezzi più adeguati di analisi statistica del dato, quindi con la matematica, abbiamo processato i nostri dati, abbiamo estratto delle informazioni utili, il ricercatore ricomincia dall'inizio. Cioè, vi ricordate che vi ho detto che il processo era ciclico? Era ciclico perché quei dati che sono stati processati hanno fornito dei risultati, non importa positivi, negativi, cioè soprattutto i tesisti e le tesiste hanno per esempio molta paura che se non trovano qualcosa nella loro analisi, quindi se non trovano, non verificano qualcosa, la loro ricerca non è servita. Ma la scienza produce molti più dinieghi che conferme, quindi non importa se è negativo o positivo, ammesso che con questi termini si voglia dire se si verifica qualcosa o si falsifica qualcos'altro, però di fatto, se il lavoro è stato svolto in maniera adeguata, abbiamo dei risultati che sono delle informazioni importanti. E qui, mentre prima all'inizio ci siamo mossi per deduzione, qui ci muoviamo per induzione. Vi ricordate la definizione di teoria? Deriva da ricorsività empiriche e può produrre nuove prove empiriche. Le nuove prove empiriche le avete prodotte con le analisi dei dati. I vostri risultati a quel punto contribuiscono ad arricchire la teoria, conformandola, mostrando delle eccezioni, smentendola, aprendo nuove strade, e quindi questo può portare a conferme, riformulazioni, a campi e percorsi collaterali rispetto a filoni inaugurati da altri. Insomma, dal dato empirico si ritorna all'astrazione, alla regolarità generalizzante di una teoria. Bene, i miei 15 minuti sono quasi scaduti, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che questo è Giuseppe Di Paldo, il podcast, un servizio pensato innanzitutto per studenti dell'Università di Torino, e la Season 1 a cui questo episodio appartiene ha tutti argomenti metodologici, per il piacere di chi, non essendo mio studente, è capitato di qui per caso. Vi ricordo Giuseppe T 1980 il mio profilo Instagram per fare ricevimento anche in DM o per seguire i contenuti che pubblico periodicamente sulle stories e nei miei post. Il canale Telegram Classgram by Prof Tipaldo invece è riservato soltanto a studenti e studentesse, e quindi chiedete un link in privato su Instagram se fate parte della mia comunità studentesca. E infine giuseppetipaldo.com, il blog che raccoglie tutti i contenuti che hanno a che fare con la mia attività universitaria. Al prossimo episodio, grazie dell'attenzione e buona giornata a tutte e a tutti.